Siamo pronti, siamo anche in diretta video su Facebook e siamo qui a dare il benvenuto al nostro primo ospite, Ugo Cappadonia. Ciao Ugo!
Ciao ragazzi, ciao a tutti!
Benvenuto allora a Radio Città Aperta, siamo veramente contenti di chiacchierare con te che appunto proprio un anno fa, perché era il 16 gennaio, tu registravi questo bellissimo live all'Oibò di Milano che è diventato il tuo nuovo album. Raccontaci un po' tutto quanto.
Ma allora in realtà è stata una cosa un po' casuale, perché purtroppo l'inizio della pandemia ha troncato in pieno il mio tour, che era partito da pochissimo. La data di Milano era proprio la prima e sono stato abbastanza fortunato da riuscire a suonare tra gennaio e febbraio, poi ovviamente ci siamo dovuti fermare e durante il primo lockdown ho riascoltato la registrazione di questo primo concerto, perché l'Oibò tra l'altro aveva un bellissimo banco mixer che permetteva di registrare in multitraccia, quindi avevamo registrato tutto il live e riascoltandolo ho pensato che sarebbe stato figo dare un'opportunità ai brani di essere ascoltati dal vivo da più persone possibile, quindi ho detto pubblichiamo un disco dal vivo, visto che non si può suonare, almeno le canzoni continuano a viaggiare in qualche modo.
Certamente, poi ecco, purtroppo devo anche aprire una parentesi un po' dolorosa, perché l'Oibò, correggimi se sbaglio, ha dovuto chiudere i battenti vista la crisi dovuta al Covid, non è così?
Sì, esatto, non è l'unico posto che stiamo perdendo, in realtà ne abbiamo persi tanti, quello che stiamo vivendo adesso dovrebbe farci rendere conto che dobbiamo tenerci stretti i posti che fanno arte e cultura in Italia, questo a prescindere dalla pandemia, a prescindere dalla crisi, perché leggo tanto sui social gente che dice ok, non vedo l'ora, pur di vedere un concerto andrei a vedere anche i Cugini di Campagna, ok, voglio vedere se quando si riparte i posti saranno frequentati, perché io non mi ricordo se i posti pieni erano veramente pochi, quindi bisogna rieducare un attimo tutti ad apprezzare i posti che fanno cultura e a tenerceli stretti, perché una volta che li abbiamo persi poi è difficile.
Ecco, questo è un punto molto importante, perché poi gli artisti indipendenti fanno una vita molto difficile. Io adesso devo aprire anche un'altra parentesi per ricordare un pianista jazz che purtroppo è scomparso pochi giorni fa. La sua è una storia simbolo, perché Adriano Urso era stato costretto dalla crisi a fare il rider, stava consegnando i pasti con la sua auto si è fermata, lui per spingerla a un certo punto si è sentito male, ha perso la vita in questo modo. Ecco, noi non possiamo accettare che dei grandi artisti debbano vivere così, debbano morire così. Poi è anche vero che la vita degli artisti è sempre stata difficile, però ci vuole qualcosa che ci sostenga. Questo qualcosa è il pubblico, è un pubblico che in mancanza adesso dei live magari acquisti i nostri dischi, no Ugo?
Sì, allora il discorso qui potrebbe essere proprio ampio, tra l'altro io dico sempre che forse i più preparati ad affrontare queste crisi eravamo noi, perché appunto al di là della pandemia siamo sempre abituati a vivere sul filo del
certo.
e sull'insicurezza, quindi adesso in tanti stanno sperimentando e provando quella che nella stragrande maggioranza dei casi è la vita di un artista, che ti parlo anche per esperienza personale, anche se ti va benissimo un anno, due anni, non è detto che l'anno dopo sia lo stesso, quindi è sempre una scommessa, sempre un combattere. E rispetto a quello che dici tu è ovvio, siamo tutti in questo momento piegati e le alternative iniziano a essere poche. I dischi ormai è da tempo che non rendono quanto dovrebbero rendere, gli streaming pagano pochissimo, un tentativo io ho cercato di farlo anche con quest'ultima uscita, tentando di invogliare a possedere l'oggetto, per esempio ho pubblicato questo disco su cassetta.
Infatti questa è una cosa molto divertente, perché tu hai voluto fare appunto, a parte che lo chiami il bootleg ufficiale di un ricordo meraviglioso,
esatto.
No? Già la parola bootleg ci porta ad altre epoche gloriose, no? E hai voluto usare questo supporto, insomma la musicassetta, è una cosa fantastica.
Sì, perché allora ogni bootleg, allora aggiorno, io sono ormai un posto una vecchia mummia, aggiorno più giovani, quando io ero piccolo, allora i bootleg erano tutte quelle registrazioni o quelle pubblicazioni su CD, cassetto, anche vinile, cosiddette non autorizzate, di concerti, di outtake in studio, di versioni alternative. E io sono uno dei re dei bootleg in Italia, dei Beatles, di tante altre
cose. Ah, interessante, vedi? Non lo sapevo.
Sì, sì, sì. Andavo ai concerti col mio registratorino. E quindi ho detto, sarebbe figo farlo uscire solo in cassetta. Tanto, ormai, a proposito di quello che stavamo dicendo prima, il digitale c'è per tutti. Tutti lo possiamo ascoltare su Spotify, su iTunes, su quello che preferisce. Se poi vuoi possedere il supporto, ho detto facciamo una cosa carina, facciamolo in cassetta.
Infatti è una bellissima idea. Io direi, allora, ascoltiamoci intanto un brano, tu rimani con noi e poi continuiamo la nostra chiacchierata. E quindi da questo bootleg autorizzato però da te.
Esatto.
Ci ascoltiamo questa Sotto tutto questo trucco da Cappadocia.
Soldier Joe.
sotto tutto questo trucco e gli applausi del pubblico dell'Oibò, quanto ci mancano questi applausi, queste serate belle, energiche, sudate, Ugo? A me tantissimo.
Sì. Tra l'altro, una delle cose fighe riascoltando la registrazione era appunto la sensazione dello scambio, no, fra la band e il pubblico, che
assolutamente
questa registrazione viene fuori particolarmente, quindi anche questo mi ha spinto a pubblicare il disco.
Senti, ma chi c'era con te sul palco? Allora ricordiamo i tuoi musicisti anche.
Allora, con me alla batteria c'è Emanuele Alosi, al basso Michele Zappoli, alla chitarra Alessandro Cairo e alle tastiere Filippo Lamarca. Sono la mia band che ormai mi segue da un pezzo.
Ah, benissimo, benissimo, allora li salutiamo. Senti, poi tu hai collaborato con tantissimi artisti, insomma, da Umberto Maria Giardini, insomma, sei stato sempre molto molto attivo e volevo chiederti, domani finisce il Covid, siamo tutti felici e contenti, puoi scegliere un artista con cui collaborare senza, come dire, problemi di confini geografici, vivo, morto, del passato, del presente, del futuro, con chi ti piacerebbe collaborare?
Ovviamente con Paul McCartney.
Ah, ecco. Vabbè, no, però è fattibile, dai, non è...
No, hai detto senza confini.
Esatto. Vabbè, ma il buon McCartney è molto attivo in questo periodo, quindi anche
sì,
lui...
Sì, tra l'altro ha tirato fuori un disco a Natale incredibile.
Insomma, meno male, viva Dio, come si suol dire. Senti, ma torniamo quindi al discorso dei bootleg. Quindi tu hai una collezione di bootleg, qual è quello più prezioso per te che non venderesti mai, nemmeno se stessi morendo di fame?
Ne ho tantissimi. Forse sono monotematico, ma ti direi sempre la registrazione in vinile del concerto del Vigorelli dei Beatles in Italia nel 65.
Insomma, roba seria.
Tra l'altro non ristampato, proprio vecchio, quindi...
Beh, fantastico, sì. Fantastico.
Ne ho di tutti i colori, veramente.
Benissimo, benissimo. Senti, e invece, ecco, parlando del futuro, purtroppo con un po' di realismo, quali sono le tue aspettative? Quali potrebbero essere le prossime tappe con questo bellissimo album?
Allora, intanto c'è da dire che Corpo Minore, il mio album in studio,
certo,
l'ultimo era uscito a novembre 2019, quindi relativamente una data relativamente vicina. Con questo live e l'Oibò ho cercato un attimo, appunto, come dicevo, di tenere un attimo in vita le canzoni come sarebbero state dal vivo. Sto scrivendo tanto, sto registrando, sto anche producendo altre band che mi piacciono parecchio, quindi di lavoro in studio e di scrittura cerco sempre di portarlo avanti, di tenere il fuoco di quello che faccio, se no è un po' un casino. Conto di avere qualcosa, un nuovo album dopo l'estate, poi vedremo com'è la situazione, cosa si potrà fare, cosa no. Sto anche lavorando con Alessandro Alosi, ex Pan del Diavolo, che sta preparando un nuovo disco. Io sono nella sua formazione come bassista in quel caso, quindi stiamo anche lavorando i suoi pezzi. Insomma, stiamo cercando di preparare la pista d'atterraggio per quando sarà fine questa situazione.
E questo mi pare un ottimo proposito, un'ottima attitudine, non fermarsi veramente mai, fare il meglio del meglio che si può. Allora,
anche perché è una piccola fortuna è appunto che noi possiamo comunque lavorare dal punto di vista creativo in questo momento, questo almeno.
Sì, questo assolutamente, anzi forse avere poche distrazioni per un certo tipo di artisti è anche un aiuto, nel senso io per esempio ho tante collaborazioni, magari in questo periodo ne ho di meno e quindi mi concentro di più, insomma cerchiamo sempre di guardare il famoso bicchiere mezzo pieno. Senti Ugo, allora io ti ringrazio moltissimo, un'ultima domanda, se i nostri ascoltatori volessero seguirti e trovare notizie su tutti questi tuoi progetti, dove dovrebbero rivolgersi? Un sito, una pagina?
Allora mi trovate ovunque, c'è anche il sito ufficiale ugocappadonia.it e li trovate tutto.
Benissimo, c'è anche Facebook, immagino,
c'è
una
tutto,
pagina.
C'è tutto, c'è Facebook, Instagram, Twitter, mi trovate un po' ovunque. Se volete avere, appunto, c'è il sito ufficiale, vi rimando un po' dappertutto.
Benissimo, allora grazie a Ugo Cappadonia e noi adesso direi che ci ascoltiamo anche un altro brano da questo Live all'Oibò. Grazie Ugo, allora poi troverete il podcast sulla nostra pagina e a prestissimo magari in un bel concerto a Roma.
Non vedo l'ora che Roma tra l'altro mi manca in quest'ultimo tour.
Ecco, allora ti aspettiamo, grazie ancora e in bocca al lupo.
Viva il lupo, grazie di cuore, grazie.
Allora, grazie ancora a Ugo Cappadonia. Ci andiamo ad ascoltare questa Orecchie da Elefante, sempre dal Live all'Oibò.